raccontare storie di innovazione e di entusiasmo, conversare e ascoltare. Questo è quello che voglio fare. Io sono Saverio Cuoghi e questa è Innovazione 2020, tutta l'innovazione italiana in un podcast di conversazioni e storie. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di conversare con William Nonnis. Benvenuto intanto William.
Grazie, buonasera a tutti.
William è già, si capisce dal suo ruolo che entriamo in un'area in cui non è così semplice orientarsi, un po' lo scopo diciamo di questa nostra conversazione è un primo orientamento. Dicevo, William è full stack blockchain developer presso l'agenzia dell'Enea con un passato in realtà molto recente al Ministero della Difesa e adesso un cambio professionale, però rimanendo, come dire, nello stesso ambito. Quindi parliamo di blockchain e anche di amministrazioni pubbliche, ma parleremo anche oggi soprattutto di blockchain e in realtà di organizzazioni in senso lato. Cosa vuol dire full stack blockchain developer?
Questa è una domanda che tutti dicono, ma che cosa fa? Chissà, andrà sulla luna questa persona? No, full stack blockchain developer vuol dire che le mie competenze riescono a sviluppare sia il lato utente, cioè il front end che vediamo tutti di un sito web, di un applicativo, quello che sia, sia il lato back end che sarebbe l'amministrazione del software.
Quindi un contaminato, come a me piace moltissimo questa parola, penso che sia una parola che professionalmente diremo molto frequentemente nei prossimi anni, perché è quello che serve, un contaminato che è in grado sia di interagire, diciamo, con la parte cliente sia con la parte interna, ruoli che ancora oggi spesso sono divisi con, e William tu lo sai benissimo, con tutti poi i drammi del caso, no? Spesso certo. Citiamo un'altra parola che ci piace, che è quella del bilinguismo, sempre più necessaria, insomma, per portare avanti progetti complessi. Ecco, risolto, diciamo, in maniera molto semplice questo primo dubbio, parliamo con te ovviamente di blockchain, perché da molti anni, tra i più, come dire, anziani di esperienza italiana, ti occupi di questo, e ti volevo lanciare oggi due sollecitazioni, che poi ci direi tu se rientrano in quell'ambito oppure no. Temi di cui si parla molto, spesso si rimane, come dire, a un livello abbastanza superficiale, oggi ne approfittiamo per capire un po' meglio. Il primo tema è quello che è stato chiamato Consorzio Aura, consorzio che è formato sostanzialmente, mi viene da dire, da tutti i brand del lusso più importanti al mondo, quindi il gruppo LVMH, che vuol dire sostanzialmente Bulgari, Louis Vuitton, Blue, Prada, il gruppo Richemont, che vuol dire Cartier Montblanc, quindi insomma, mettiamo assieme un bel po' di davvero marchi importanti per lusso, che ha deciso di investire in qualche cosa che poi tu ci dirai se è un'applicazione aziendale della blockchain o meno.
Allora, per quanto riguarda questa, diciamo, questa coalizione, questo consorzio, chiamiamolo così, di grossi marchi che hanno deciso di, diciamo, cavalcare l'onda del mercato con le nuove tecnologie, vendendo i loro appunto prodotti, e in questo momento, o meglio, negli ultimi 4-5 anni, l'utilizzo della parola blockchain non è diventata più una tecnologia a disposizione sociale, ma è diventata una tecnologia marketing, come la definisco io. Questo perché comunque, come dicevi tu, in Italia siamo ancora ben pochi in grado di sviluppare realmente l'infrastruttura blockchain, nonostante ormai sia abbastanza consolidata appunto dalla nascita del Bitcoin. Ormai siamo passati più di 10 anni, quindi diciamo che ormai è una tecnologia, secondo il mio piccolo punto di vista, abbastanza pronta per certi settori. E toccando questi settori andiamo, come hai detto tu, a toccare il settore della moda, del lusso, chiamiamolo un po' come vogliamo. E il problema che, diciamo, pongo io, e poi ho avuto conferma facendo delle ricerche e quant'altro, è che queste, diciamo, questo consorzio, questi brand, hanno utilizzato il termine blockchain giustamente a livello di marketing e quant'altro, ma poi andando a vedere nel tecnico non esiste prima di tutto un white paper dove delinea l'infrastruttura, perché si usa quella tecnologia e quant'altro. E seconda cosa, viene associata la parola blockchain a un classico, come lo definisco io, registro distribuito chiamato in termine tecnico DLT, che esiste da 40 anni. Ok, quindi diciamo che fondamentalmente è, tradotto in linguaggio molto banale, è un software normalissimo che utilizza questi registri distribuiti, che a sua volta però cosa hanno la caratteristica negativa secondo il mio punto di vista? Che praticamente la transazione viene validata da soggetti preposti dall'amministratore di quell'infrastruttura o di quel consorzio che sia. Quindi diciamo che se tu compri, io sono Louis Vuitton, tu compri da me una borsa, è normale che io ho i miei uomini a validare la transazione, che il prodotto è fighissimo, è bellissimo e quant'altro, è poco credibile. La tecnologia blockchain appunto è una tecnologia disruptive, di rottura da questo sistema. E anche quando si parla di, soprattutto di rottura, non intendo dire che non esiste la decentralizzazione come molti ancora sostengono, ma esiste la distribuzione, perché un sistema decentralizzato lo viviamo ormai da anni, che è quello della Banca Centrale Europea. Le banche italiane, quando noi facciamo una transazione, si appoggiano ai loro server in casa e successivamente spediscono la transazione alla BCE. Invece la blockchain come Bitcoin, Ethereum e quant'altro è un sistema distribuito, dove qualsiasi attore non è ricattato, passami il termine, da una singola entità per la sua decisione finale. Questo è il concetto.
Quindi dimmi se interpreto bene quello che cambia rispetto, diciamo, al concetto nativo, se vogliamo, di blockchain, è in qualche modo il fatto che sia una rete proprietaria in questo caso, e questo ha effetti anche un po' sulla sicurezza.
Assolutamente sì, perché io la definisco una decentralizzazione della centralizzazione, fondamentalmente. C'è un amministratore che dice, sì, bravi, 27, 30, 40 soggetti, avete effettuato 1000 transazioni, tutto bello, tutto figo, ma poi se andiamo a vedere quel prodotto come nasce e come muore, non c'è nulla di tracciato, perché l'ideale sarebbe, come tu sai benissimo, la mia, diciamo, visione digitale è che l'uomo non debba più, tra virgolette, mettere mani ai dati digitali, ma deve essere un supporto per questo punto di vista, perché altrimenti non ha credibilità. Sappiamo benissimo che l'uomo è facilmente manipolabile. Un'architettura digitale, un'infrastruttura digitale non lo è, perché sono operazioni matematiche. Nell'informatica 2 più 2 fa sempre 4, poi nella vita umana invece molte volte fa anche 5. Ecco perché comunque penso che la vera blockchain ad oggi esista in poche realtà, per quella che è la mia esperienza, come hai citato tu ormai da anni su questo settore, ma si possono contare sulle dita delle mani. Quindi di conseguenza reputo che tutti questi annunci che arrivano spot, diciamo, non hanno senso e creano confusione e creano poca credibilità verso questa tecnologia, che ribadisco è una tecnologia sociale e non tecnologia nel vero senso della parola, perché rivoluziona il modo di concepire certi aspetti e di trasportare e trasferire valore da un soggetto all'altro.
E quindi sì, le differenze ci sono e mi paiono anche piuttosto evidenti. Vado su un'altra parola che si usa abbastanza frequentemente negli ultimi mesi, sempre con tutto quello che le parole, come dire, di moda comportano in termini di pregi e anche di difetti. Si parla di NFT, quindi di token non fungibili, quindi diciamo da profano, no, posso dire qualcosa che è unico in qualche maniera. Dimmi la tua su questo in termini di correlazione tra questo tipo di tecnologia e blockchain, cioè se sono una cugina o sorella dell'altra o se si danno una mano, e se lo ritieni anche un tema interessante sulla questione della protezione dei diritti digitali, che è un temaccio mica da poco.
Sì, è un tema molto complesso e articolato, come tu hai sottolineato in questa tua affermazione, nel senso che comunque ancora ad oggi neanche le più grandi menti, diciamo, di questo pianeta, sia la parte burocratica sia la parte tecnica, è riuscita comunque a risolvere questo enigma, non per mancanza di tecnologie, ma per mancanza di, secondo me, a livello burocratico, mettere d'accordo le teste. La tecnologia NFT fondamentalmente nasce grazie ad Ethereum nel 2000, fondamentalmente 2015, tra il 2015 e il 2017, con un token chiamato ERC721, che poi si sta evolvendo in questi ultimi, diciamo, anni. Stanno cercando di passare quella tipologia di token a un altro token che si chiama ERC1155 per questioni, scusami, di sicurezza e quant'altro, ma fondamentalmente nasce da un bel po'. Questa tecnologia, appunto, come dici tu, rende una rappresentanza digitale di qualsiasi cosa, da un quadro, da un pezzo musicale, da un video, da quello che tu ritieni opportuno, quindi tutto che è nativo digitale, unico e riconoscibile effettivamente, associata a quel soggetto. Quindi non si può più sfuggire, diciamo, che può dire io ho preso X di quel brano, di quel quadro, di quell'opera d'arte, e oggi non è tangibile, non è quantificabile. Oggi con l'NFT riusciamo a fare questo. Infatti il primo, sicuramente molte persone lo ricorderanno, il primo NFT fu nel 2017 con i CryptoKitty, qualcosa del genere, non me lo ricordo, insomma un'azienda canadese, una società canadese che praticamente iniziò questa avventura, e sarebbero delle figurine fondamentalmente che poi vengono transate, validate sulla blockchain di Ethereum in questo caso. Ecco perché, tornando al discorso associato alla prima domanda che mi hai fatto tu per quanto riguarda il settore moda, è importante la partecipazione delle persone. Ethereum, Bitcoin e altre lo permettono, e questo rendono veramente che cosa? Il cambio del paradigma sociale, cosa cui culturalmente a livello europeo, toglie alcune nazioni, non siamo abituati. Ecco perché troviamo ancora difficoltà. È verissimo che la pandemia ha accelerato tante belle cose e quant'altro, ma sicuramente andrà avanti. Gli NFT, per esempio, nel 2020 è arrivato un mercato di 338 miliardi di dollari. Nel 2021 continuerà a salire, perché comunque, ribadisco, è il futuro, rendere univoco un qualsiasi oggetto nativo digitale, associato logicamente a un cliente frazionato e quant'altro, insomma.
Quindi in questo caso parliamo di una tecnologia che poggia davvero sulla blockchain, diciamo, definita in maniera originale?
Assolutamente sì, queste sono, secondo il mio punto di vista, le blockchain, quelle pubbliche, fondamentalmente Bitcoin, Ethereum, ci sta per esempio Quadrans, ci sta Atron Gate, ci stanno una marea di blockchain che sono quelle vere, diciamo, con base quella reale, sono come tecnologia, secondo il mio punto di vista, per alcuni settori, non per tutti, perché io ancora faccio fatica a calare la blockchain, per esempio, in un settore che è quello del liquido. Ancora non reputo che non ci siano le condizioni per calare la realtà su quel tipo di settore. Ma sicuramente, per esempio, ti faccio un esempio per quanto riguarda la supply chain, la filiera dell'agri-food, eccetera. Cioè, sono settori, il settore della finanza conosciamo benissimo, sono settori che ufficialmente riescono a coinvolgere tutti e a dare credibilità sia al produttore del singolo, prendo per esempio l'agri-food, del singolo pomodoro, della singola zucchina, fino al consumatore finale, dove io scelgo cosa voglio realmente, perché vedo realmente come è stato fatto e perché è stato fatto. Ecco perché veramente bisogna far capire alle persone che tutto quello che si sente, le speculazioni su Bitcoin, Ethereum, criptovalute, quant'altro, esisterà, ma come esiste nella vita normale, perché nella vita normale c'è, diciamo, il problema del contante esiste ugualmente, a prescindere dalla tecnologia, quindi non è la tecnologia la speculazione fondamentalmente. E come dico sempre io, l'esempio più banale che mi viene in mente da fare in questo momento è: tutti a casa abbiamo il coltello si usa per tagliare la roba da mangiare e non per uccidere le persone. Ecco, dipende sempre dall'utilizzo che l'essere umano ne fa. Ecco perché il fattore umano, la consapevolezza, l'informazione e la formazione sono fondamentali, secondo il mio punto di vista. Che tu mi dirai, chi si dovrà fare carico? Questa è una bella domanda, perché in primis è il singolo individuo, se ha voglia di progredire, di crescere e quant'altro a livello culturale. Ma seconda, entità preposta a questo punto, secondo me, è lo Stato stesso che deve aiutarti, altrimenti sai benissimo, c'è una percentuale, una realtà sociale italiana che non gliene frega nulla, quindi non crescerà mai.
E il privato, quando non ha qualcuno che allinea, no? Le azioni del privato, gli dà, mette qualche paletto, giustamente il privato fa gli affari suoi come ciascuno fa a casa propria, poi ci sono delle regole e le regole aiutano. È chiaro che, ma questo ce lo teniamo, un po' di divulgazione rispetto alle tue considerazioni la facciamo qui. Il tema, diciamo, che ha a che fare con pubbliche amministrazioni, politica e blockchain, ce lo teniamo per una seconda discussione, perché è veramente troppo ampio e troppo importante per ridurlo a una sola domanda. Anche qui provo a farti una domanda per capire ancora meglio il tema NFT. Quello che in quel caso viene salvaguardato tramite blockchain, quindi il fatto che, semplifico, dimmi se lo faccio troppo, se io ricevo un file, che in realtà possono essere scambiati di quella canzone, di quel quadro, di quel libro, io lo posso ricevere, ce lo possiamo scambiare tranquillamente, però so con certezza che quell'opera è stata fatta dal signor Pinco Pallo o è di proprietà del signor Tizio, è così?
Assolutamente sì, praticamente va a consolidare la propria, scusami il gioco di termini di parole, la propria proprietà di quell'asset, di quel progetto digitale, di quello che vuoi tu, che è associato a William, che ha realizzato, dipinto, preparato quel quadro, quel brano musicale, quel video, quello che vuoi tu. Poi questo è fondamentale. Poi è normalissimo che, per esempio, gli NFT sicuramente si applicheranno, ti faccio un esempio banalissimo, alle maglie dei calciatori. Prima o poi si arriverà anche a quello, dove io potrò, su questo ho fatto un progetto un paio di anni fa, praticamente dove potrò associare che la maglia di, te la butto lì, Del Piero, ormai che non gioca più perché sono rimasto ai termini storici, quando diciamo ha effettuato una tripletta in una finale di Champions League, io sarò il primo a comprare la parte, la digitalizzazione di quella maglia, l'univocità, oppure addirittura distribuendola in token e frazionandola a più soggetti. Ma la proprietà fisica poi rimane in quel caso a chi? Alla Juventus, che lo metterà su un museo, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente io potrò dire sì, anch'io faccio parte di quella proprietà perché ho investito X soldi, ti faccio l'esempio.
Tema davvero grosso, importantissimo. Su questo basta da una parte pensare a quanta roba dal punto di vista digitale abbiamo prodotto di tutti i livelli, dalla cosa, come dire, meno di valore alla cosa di altissimo valore. In quest'anno non so quanto abbiamo prodotto di digitale, quindi insomma...
Sì, penso che in quest'anno e mezzo di pandemia abbiamo fatto tanto, abbiamo accelerato. Però la cosa, secondo me, che ci tengo a marcare è che l'NFT contiene qualcosa di unico, non replicabile, ma scambiabile. Questo è il vero cambiamento. Nel senso che esiste fisicamente o digitalmente quella cosa, ma io non potrò mai fare una copia e darla a Pinco Pallino per un qualsiasi altro. No, perché l'NFT, tra virgolette, va a consolidare, certificare che è realmente solo quello l'oggetto originale. A differenza oggi di un quadro, oggi per fare l'esempio, per capire se è un quadro originale, ci dobbiamo affidare a degli esperti, commissioni. Quando una cosa nasce digitale, l'ha fatta Saverio, l'ha fatta William, l'ha fatta Giovanni, muore digitale, non può essere assolutamente manipolata, chiamiamola così.
E peraltro, visto che sono in territorio ferrarese in questo momento, insomma, bisogna che poi chi certifica l'opera, peraltro, sia anche sobrio nel momento in cui lo fa, e questo è un problema, diciamo, che tendenzialmente non affligge,
secondario.
Esatto, non affligge gli NFT. Bene, concluderei per oggi qua, William. Mi piace questo ultimo tuo finale ed è per questo che chiudo anche qua, perché mi fa pensare, no, che gli NFT siano qualcosa di molto umano, di molto vicino all'uomo, nel senso che ciascuno di noi, come dire, è unico, però per fortuna ci possiamo, come stiamo facendo in questo momento grazie alla tecnologia, relazionare e scambiare con gli altri. Quindi una tecnologia umana, e questo è sempre una cosa, secondo me, positiva. Un tema, secondo me, complesso, e quindi ci diamo già appuntamento a una successiva puntata dove parliamo a questo punto di governi, pubbliche amministrazioni e blockchain.
Assolutamente sì, a disposizione per qualsiasi cosa, sottolineando, come hai detto tu, la centralità dell'uomo. Se non esiste il progetto umano attorno alla tecnologia, no, è fallimentare tutto, secondo il mio punto di vista.
Grazie mille William, a prestissimo.
A presto, ciao, buona giornata.
Innovazione 2020, tutta l'innovazione italiana in un podcast di conversazioni e di storie, su innovazione2020.it e sulle principali piattaforme di podcasting.